Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Forse la prima volta che ho fatto un quattro chiacchiere è stato con te.
Oh, aspetta, sono no. Strano messo così. No, il secondo mi sa che
è il secondo, hai ragione.
C'era
Bressanini.
No,
Marcello Ascani.
No, Gallinari. Me l'avevi detto tu, io quando sono arrivato tu mi hai detto, ho appena fatto con Gallinari.
Ah, hai ragione.
Eravamo
in un bar
vegano, bio. Da qualche parte qua, sì, lo so che è strano, però era un posto molto carino. E ti dirò, io sinceramente, cioè, come location non era così caotica, così male.
Adesso siamo in un posto più
sereno.
Era bella, mi ricordo, sai chi mi aveva dato quella possibilità di quella location? Clapis, che non so, era vegano, conosceva il capo della location, ha detto: dove registriamo? Ma vai. Monti, vai nel coso vegano, come io non so, ma vai nel coso vegano.
Non uno studio di registrazione, capito? C'è un po' un ristorante vegano con la gente che passava fuori, esatto. Che ci guardava. Io che sono arrivato con lo zaino, mi ricordo ancora che era pieno di edamame surgelati.
Ok.
Perché da me non si trovano. Ero stato in Paolo Sarpi e avevo comprato un sacco di edamame. Vabbè, comunque penso che dopo la conversazione andrà più verso il business o cose simili.
Parliamo di edamame, invece mi sembra una cosa interessante.
Hanno avuto un'impennata nel mercato.
Però ormai era un po' di anni fa, non mi ricordo quando.
5 anni fa. Mi dicevano prima che sono passati già 5 anni, mi sembra veramente assurdo. È come se stessimo facendo delle sedute dallo psicologo, super dilazionate nel tempo.
Però tu in quel momento, come dire, sì, facevi il vlogger.
Sì, è vero.
That's it, nel senso facevi i tuoi video, giravi.
Sì.
Facevi la bella vita.
Cioè, il me di 5 anni fa a livello lavorativo era praticamente uno stagista di se stesso.
È vero. Cioè, sì. Eri proprio agli inizi e dicevi, ma ogni tanto, cioè, agli inizi dal punto di vista
dei miei inizi sono durati tanto. Cioè, ho fatto molta gavetta.
Però avevi appena aperto anche un secondo canale YouTube dove vloggavi un po' più liberamente.
Sì, il mio attuale canale principale. Perché alla fine, col subentrare degli sponsor, ho dovuto anche aumentare la durata e l'impegno che dedico ai video per giustificare la presenza di un brand esterno nel video e non soltanto come ad. Quindi alla fine il secondo canale è diventato il primo e siamo punto a capo.
Ma dimmi come, cioè, rispetto a 5 anni fa, dove era anche un po' iniziale, no, l'idea delle aziende investire nel creator, bah sì, forse, vediamo, budgettino, ti do la borsa, in cambio mi fai vedere... Cioè, era ancora una cosa magari un po'...
Sì, embrionale.
Oggi come la
situazione? Adesso è esploso questo mercato, secondo me.
Ah.
Io attualmente penso di avere già, non so, qualcosa tipo 30 integrazioni pubblicitarie già programmate per il 2024, considerato che posto una volta alla settimana su... 56 lunedì sono una cosa del genere.
Wow, cioè sei
penso
già.
Saranno 56 lunedì.
Oddio. 56, 52.
Grande.
52?
52?
Forse
52 settimane.
Aspetta.
Voi che uomini chiede... adulti che non sanno quante settimane ci sono in un anno.
Ho la soluzione definitiva. Chiediamo a ChatGPT.
Lo sapevo che tiravi fuori l'intelligenza artificiale subito. Lo sapevo. Allora, sì, di base penso che ci sia stata davvero una... grande impennata dei rapporti tra i creator e i brand, perché credo che negli anni passati i primi brand che hanno fatto esperimenti investendo sui creator abbiano magari anche fatto spargere la voce che effettivamente porta qualcosa di concreto. Io stesso a livello aziendale mi sono affacciato ad alcuni creator per avere degli spazi pubblicitari nei loro video. E ti dirò che non sempre la cosa è andata come speravo, non ha convertito magari nell'immediato, ma come brand awareness.
Dillo
tu, è andata molto bene ed è servito, però ci sono delle situazioni in cui magari dei brand che io ritengo una tantum, poi mi dicono sei il miglior creator con cui collaboriamo in termini di conversion e quindi vogliono portare avanti
la trattativa e poi il rapporto lavorativo con quello che è il mio canale, magari anche con Instagram, TikTok, eccetera. Funziona proprio questa cosa dell'affacciarsi a YouTube quando vuoi promuovere soprattutto, secondo me, un prodotto acquistabile online e magari con un'offerta, un codice sconto dedicato. Cioè, funziona.
Però ai tempi, apro parentesi, YouTube, TikTok non esisteva ancora ai tempi, chiusa parentesi.
Ancora musical.
Se ci pensi è incredibile, sì. No? Come sì. Oggi.
È esploso un nuovo social che è diventato il più importante quasi nel giro di pochi anni.
E non esisteva Reels, Short, cioè non c'era, quel tipo di contenuto non esisteva.
Sì.
Ma, però ai tempi il problema che mi ricordo quando parlavamo era che le aziende che magari volevano investire, chi è che investiva? Boh, sì, non so, quelli interessati ai viaggi. Basta, finito lì. Cioè,
sui miei canali?
Sì, cioè, c'era un tema... E oggi magari sono molto di più, invece, più ampio.
Più o meno. In realtà, poca roba ha investito su di me a livello di viaggi. Tanta roba, invece, a livello di cose esterne. Per esempio, mi ricordo che una delle mie prime grandi opportunità è stato un brand di stampanti famosissimo che mi ha dato l'opportunità di fare questo video al tempo dedicato, adesso è molto difficile che io faccia video dedicati, per una stampante che stampava in formato simil Polaroid, carinissimo. Quindi ho avuto un'idea creativa e l'ho messa in piedi. E non c'entrava niente con quello che facevo col mondo dei viaggi, ma comunque c'entrava con la fotografia, le fotografie di viaggio, quindi un modo per collegare il tutto come se fosse una tesina di terza media, lo si trova. Adesso c'è da dire che se il brand non c'entra assolutamente nulla con i viaggi, per me non è un problema. Infatti il mio sponsor principale c'entra sì con i viaggi, poi ci sono delle robe che col mondo dei viaggi non c'entrano niente. Però, non so, ne parlo come se fosse una cosa staccata, perché è sempre una parte staccata del video.
Mm.
Io lo metto all'inizio, il momento pubblicitario, e con anche la barra che ti fa capire fin quando puoi skippare. Perché se non ti interessa, non lo guardare.
Ok.
Tanto al brand interessa chi se lo guarda e chi poi compra. Non è importante che il brand arrivi a chi proprio non gliene frega niente. Se uno rimane a guardarsi l'interruzione pubblicitaria, già una piccola selezione l'hai fatta. Forse è anche per quello che poi performa bene la cosa. Perché effettivamente se poi tornano e mi dicono vogliamo collaborare per il secondo o terzo anno consecutivo, vuol dire che performa bene. Io credo che... se fatto in un certo modo e comunque con una certa logica, tu possa trovare il giusto equilibrio tra gli sponsor, i contenuti, il tuo pubblico e il brand e ciò che si aspetta al brand.
Qual è per te la modalità che ti funziona meglio? Dici, lo fai inizio video, ma che cosa fai? Fai prima un intro e poi stacchi e sì. Parti tu e dici, scusate un attimo,
sì, faccio
come, come inizi la...
Esattamente così, faccio praticamente i primi magari 30-40 secondi in cui parlo di ciò che succederà nel video, comunque do... Capito? Allora, voi avete aperto
aspettative,
esatto.
Contesto.
Voi avete aperto il video perché avete visto questo titolo e questa copertina. Il video parlerà di questo. Tra poco inizia, interruzione pubblicitaria. Chi è troppo pigro o che è interessato se la guarda.
Mm.
Gli altri magari skippano.
Okay.
Il video inizia a 1 minuto e 40, 2 minuti massimo.
E l'interruzione pubblicitaria tipicamente?
60 secondi.
Ma inizia come? Cioè dici...
Il video di oggi è supportato da...
Ah, ok. Vai proprio dritto.
Liscio,
così.
Sì, sì. È inutile star lì a cercare... delle robe forzate per metterlo dentro, eccetera. Se c'è qualcosa di sensato a livello di contesto, ce la metto. Altrimenti dico semplicemente, il brand di oggi che supporta la mia produzione video è questo.
Mm.
Easy.
60 secondi, stop.
Sì. E la cosa assurda è che a volte faccio la parte di parlato, con alcuni brand l'ho fatto talmente tante volte che te la so fare a memoria in qualsiasi momento, e... Tant'è che a volte i miei amici me la fanno come gang, mi nominano un brand, cioè, e gli caccio l'offerta, no? E poi quando monto il video viene un minuto e 04 secondi, lo velocizzo, lo riduco a un minuto preciso, lo mando in approvazione.
Grande!
Sì, 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 mi viene proprio in automatico, però è secondo me la cosa più comoda.
E lo fai con 60 secondi e audio e video, è un voice over su, non so, un'immagine o delle immagini del brand, come lo fai?
Allora, cerco comunque di abbellirlo un pochino perché ci tengo comunque, faccio tutto io, monto tutto io, quindi non è che la butto lì scazzata e come viene viene, cioè cerco di farlo carino. Tendenzialmente se si tratta di un qualcosa che
posso effettivamente usare nei viaggi o comunque in giro per il mondo, eccetera. Ci sono clip di me che utilizzo un dato prodotto in giro. Se si tratta invece magari di un servizio, screen del telefono mentre lo uso, cioè un'immagine del telefono mentre lo uso, mostro il funzionamento, mostro il sito, cose di questo tipo. Molto easy per rendere comunque il montaggio in linea con quello che faccio di solito. Capito? Non è una parte di parlato da un minuto di me davanti alla telecamera che parlo, ma un pochino più elaborata, sì.
Come fai a gestire il fatto che un'azienda, io magari dico, ok, voglio investire su questo creator, non ti piace questo creator, però boh, magari voglio investire su un video dove vai in Giappone, non voglio investire su un video dove vai a Marrakesh, però, cioè, non so neanche, idealmente vorrei investire sul video che ti funziona meglio, non voglio investire sul video che ti funziona peggio. Come funziona questa parte di rapporto? Semplicemente allora, io dico, guarda, voglio investire, tu dici, oh, ando pigli pigli?
Allora, effettivamente è una domanda molto on point, perché da brand chiaramente vorresti investire nella cosa che performa meglio. C'è Valentina, la mia manager, con cui ha parlato la tua manager, che lei è la mia manager slash badante, che si occupa di tutto.
Io
vivo dentro Final Cut, esco dal computer e viaggio. Questa è la mia vita, fondamentalmente. Quindi fa tutto lei. Ci pensa lei al rapporto con i brand. Tendenzialmente i video sono sempre quelli del lunedì alle 19. Quindi bene o male performano sempre tutti bene, perché la mia utenza è talmente abituata all'uscita del video settimanale che se non dovesse performare bene nel breve periodo recupera nel lungo periodo. È raro che un video sia proprio sottotono rispetto agli altri, però logicamente ci sono dei video che vanno molto meglio. Non si può sempre prevedere, tendenzialmente riesco a prevederlo, cioè so quando un video spacca e te dici fai solo video che spaccano, non sempre sono in grado, perché ci sta che uno non riesca, però ogni tanto dico questo video spaccherà. E c'è un brand che non nominerò, perché sennò si incazzano, che puntualmente, anche se quello che magari ha un budget un po' ridotto, eccetera, eccetera, finisce sempre nel video che spacca di più. Sempre. E quindi io dico, chi è che c'è? Ah, c'è quello. Allora se il video spacca. E infatti è sempre così. Però, sinceramente, io guardo tutto nel complesso, non ci faccio caso e penso a quelle realtà aziendali che supportano i miei viaggi, i video che voglio fare, le mie idee, eccetera. Quindi al resto poco importa. Io come priorità ho quella di fare bei video, far contento il mio pubblico e sentirmi appagato col mio lavoro, quindi per quello mi sento serenissimo.
E al massimo c'è uno sponsor per video?
Ah,
o
sì.
Più sponsor per
no,
video?
No,
uno sponsor
sì,
per
sì,
video?
Sì, 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 sì. Cioè, due sponsor per video non l'ho neanche mai proposto, sinceramente. Non mi è mai successo.
Te lo chiedo perché prima ne parlavo e dei podcaster americani che cioè Tim Ferriss passa 7 minuti a leggere tutti gli sponsor, sì, che c'ha
all'inizio. E poi lo leggono proprio, hanno un copione, lo leggono e basta. E mi è capitato, io non sono uno che ascolta tantissimi podcast, però mi è successo di sentire una volta un podcast di due ragazzi che fanno intrattenimento su YouTube America, che proprio anche nella parte video si vedono che adesso ringraziamo il nostro sponsor e iniziano a leggere cioè proprio super distaccato, e ne hanno tanti per una puntata.
Come fai se c'hai uno sponsor che invece dici buff?
Ah, se mi convince rifiuto.
Ok.
E ti dirò la verità, c'è un brand, più di un brand che riguarda gli investimenti.
No. Via.
C'è stato un brand che ho pubblicizzato e su consiglio di altri youtuber che mi hanno detto guarda che non stai pubblicizzando niente di scam, niente di strano, niente di sbagliato, è soltanto una roba interessante, e poi ognuno fa quello che vuole. Sì, è vero, però ascoltando comunque il feedback del mio pubblico ho capito che non era proprio una roba da me, e quindi anche quando mi hanno chiamato dicendo guarda che abbiamo stanziato cifre astronomiche, ho detto guarda sinceramente no.
Non me la sento.
No, e infatti anche adesso continuano a mandarmi brief, a chiedermi cose inerenti proprio per esempio agli investimenti, ma anche tutto ciò che riguarda tipo l'alcol, non lo faccio. E una volta mi ricordo che mi avevano proposto una cosa fighissima, che era praticamente tipo un viaggio con un fuoristrada per andare su delle spiagge dove ogni tappa avremmo raccolto i rifiuti, cose così. E io ho detto, sai che è figo, però ti viene sempre a chiederti, ma chi c'è dietro e cosa ci guadagna? Sono andato a vedere, sigla di una roba, ok, chi c'è dietro questa roba? Questo, chi c'è dietro questa roba? Una roba del tabacco giapponese. Allora ho detto, non ho fatto. E lì ho saltato, perché ho detto, se dovete ripulirvi la coscienza non fatelo tramite me. Però tendenzialmente si avvicinano a me dei brand che se a livello di budget, a livello di tempistiche e a livello di formula sono coerenti, si può fare.
Ok.
Sì, non mi capitano cose assurde. Ogni tanto mi capitano delle richieste magari un po' fuori luogo, comunque cose che non sono nelle mie corde, semplicemente dico di no perché per prima cosa c'è il contenuto.
Ok, e la parte di spot la decidi con l'azienda per capire qual è il messaggio che deve passare?
Sì, tendenzialmente o è così, cioè okay. Io lavoro così, loro lo sanno, infatti bene o male ho sempre gli stessi sponsor, se un nuovo sponsor che arriva dice no, io non la voglio così, la voglio integrata, spalmata nel video, eccetera, cioè Valentina gli deve spiegare, guarda che Nicolò non è che prende, va a fare un viaggio apposta per fare il tuo video e poi torna e monta quel video e lo pubblica a prescindere da tutti gli altri che hai in coda soltanto perché ci sei te. Non funziona così. Quindi se vuoi fa un minuto e lo mette nel prossimo video disponibile.
Senti, dimmi invece produzione e montaggio dei contenuti. Anche ero curioso, prima di sapere com'è cambiato in questi anni, perché ai tempi quando ci eravamo conosciuti, nulla, facevi il tuo viaggio, giravi. Ai tempi non so che cosa usassi per fare, per riprendere. Stavi cercando di andare più snello anche come riprese in quel momento.
Adesso sto cercando di andare più snello, ma non ce la faccio. No, sì, è la classica frase degli
che tipo, si dice, ma
quest'anno rallenta. Non succede mai.
Ma e come ti organizzi? Perché comunque poi hai dei contenuti che non sono come i miei, che sai, dico, chiudo, vado nella cameretta, faccio rec, parlo e ho finito, ho fatto il video.
Capito?
Cioè questa... Cioè, tu devi fare un viaggio.
Quelli che lavorano per davvero.
Capito, dove okay, ti stanno quelli che lavorano davvero. Invece, cioè, tu devi fare un viaggio, cosa? Cioè, va organizzato, c'è un sacco di tempo, ecco. Come ti sei organizzato?
Allora, non è cambiato molto in realtà, nel senso che sono sempre io che filmo e sono sempre io che monto e sono sempre io che pubblico. Basta. Non è cambiato niente. No, allora, a livello organizzativo siamo lì. A livello di attrezzatura è migliorata, anche perché ho un buon rapporto con Sony, che comunque ci tiene a farmi avere le macchine fotografiche giuste, loro che fanno, hai capito Sony, è vero. E quindi cioè, non mi manca niente a livello di attrezzatura, non mi manca niente a livello di montaggio, manca tutto a livello di tempo, però quello purtroppo è un crucio che tutti abbiamo. Quindi.
Ma se dovessi dire, cioè, da qua ai prossimi 6 mesi, quanto viaggi e quanto sei invece fermo?
Più o meno metà e metà.
Metà e metà.
Sì, perché alla fine io tendo a riuscire a montare un video di 22-23 minuti nell'arco di 3 giornate lavorative. Quindi ogni 3 giorni a casa io c'ho sicuramente almeno un video. Se ci metto più di 3 giorni è un problema. E vuol dire che devo lavorare la notte. Vabbè, cosa che tendenzialmente faccio, però, capito, devo rispettare queste cose. Io prima era un video ogni 2 giorni, adesso un video ogni 3 perché... Sto un attimino rallentando, prendendomela un pochino più con calma, anche perché a livello di salute comunque fare dei ritmi esagerati, fusi orari, voli, viaggi strani, cose così, non fa bene, soprattutto se hai una certa età. E... Oh, non c'ho più 28 anni.
C'è più 28 anni.
E quindi, cioè, un po' lo accusi, devi un attimino organizzarti, devi gestire meglio il tuo tempo. Non faccio quelle strane routine di voi guru del marketing, vi alzate, vi fate il bagno nell'acqua ghiacciata.
Non fai l'acqua ghiacciata, non fai Wim Hof.
Non faccio palestra, non faccio 3 litri di caffè, non vado a correre, mi alzo, apro il computer e lavoro. E cerco di ottimizzare soprattutto le distrazioni, che sono la cosa che ti rovina. Quindi le chiamate, i messaggi, le robe, il mio telefono vive in modalità non disturbare, così se mi chiami risulta staccato. Quella è...
Questa è una grande genialata.
Metti tra i preferiti soltanto quelli che ti possono chiamare, tua moglie, i tuoi figli, i tuoi
dipende dal scacchi. Dipende dal rapporto che hai con la moglie, con i figli. Magari per alcuni dicono, no, mettiamo anche
ci
loro.
Stare. E poi basta, e chi ha bisogno mi trova su WhatsApp da computer, il telefono lontano, e vai di montaggio. Mm.
Il montaggio è cambiato il tuo stile di montaggio negli anni? Oppure adesso ho visto, per dire, tu sei Final Cut, ho visto Adobe con Premiere Pro che ha cominciato a inserire roba di AI dentro, e poi vabbè, c'è un sacco di AI che è uscita. Ti si è evoluto o sei sempre...
Allora, a livello di montaggio si è evoluto il mio stile, nel senso che la priorità è quella di non far decadere la mia soglia di attenzione. Cioè io quando guardo un video non mi devo annoiare. Mm. Se mi annoio io, il pubblico si annoia di più. Capito? Che non l'ha nemmeno vissuta quella roba. Magari non si annoia il pubblico, però io non mi devo annoiare. Quindi il video deve essere montato in maniera quasi frenetica, ma non frenetica. Mostrare, informare, immergere senza... annoiare, perché se ti viene voglia di skippare hai perso tutto il lavoro. Cioè se una persona arriva fino a metà video, l'altra metà del video tu hai perso ore e ore a montarla, capito? È un po' uno spreco. Quindi il mio stile di montaggio si è evoluto per far sì che rispecchiasse sempre i miei gusti, cosa più importante, ma soprattutto non annoiasse il mio pubblico, cioè che fosse un appuntamento che vale la pena di vedere, a prescindere dal titolo e dalla descrizione.
Ok.
Penso di riuscirci, perché comunque come watch time, come retention, come fidelizzazione del pubblico, sono messo molto bene. YouTube premia questa cosa, quindi il mio lavoro lo sto facendo bene. C'è tutta la parte di viaggio poi che ci deve stare dietro, perché il contenuto non si crea, nel mio caso, semplicemente in cameretta. Quindi è un po' uno sbatti quello, però è anche la mia più grande passione, quindi le cose vanno a braccetto. Se unisci al fatto che per me montare video è un po' come giocare ai videogiochi, quando ti prendi bene non vorresti più smettere, fai degli orari assurdi, alla fine ci si sta dietro, è un bel lavoro, è un lavoro privilegiato che comporta sì tantissimi rischi, sbattimenti, tempo, impegno, tutto quello che diciamo sempre, però rimane un bel lavoro, quindi io sto continuando su questa linea da quando ci siamo visti.
Però la cosa che si è aggiunta è anche un'azienda.
Sì, due. Sì.
Diciamo,
il mio tour operator e poi ho aperto anche un ristorante.
Ah, questo non lo sapevo.
Sì, infatti se vuoi organizziamo una volta.
Ma dove?
È a Treviglio.
Ma dai.
È qua vicino, è un posto easy, ma una cosa così che ho fatto con amici perché volevamo fare una cosa carina, ma senza particolari... ambizioni imprenditoriali, proprio una cosa così bella che volevamo fare. Lato tour operator con Simona stando veramente alla grande, sono tornato in Italia.
Scusa, Simona l'hai fatto non da solo, giusto?
No, siamo in sei, e però in realtà la squadra sono più di 200 persone, quindi
wow.
Sì, tra ufficio di Milano, ufficio di Trani, coordinatori, driver, tutti quelli in giro per il mondo. E poi abbiamo un'azienda in Islanda, abbiamo... Ah, quindi tecnicamente c'è anche quella. Però è una cosa recente quella lì, quindi boh, non lo so. Già non sono informato. Dovrei saperlo, sì. Non lo so. Però. Poi abbiamo anche l'azienda in Islanda, abbiamo Fabio che fa il custode della nostra guest house che abbiamo in Islanda. Poi abbiamo tutti quelli dei i manager di tutti i vari reparti, il nostro amministratore. È una realtà molto più grande di me.
Però, cioè, se ci pensi, in 5 anni questa è una rivoluzione solo lei, perché comunque...
Sì. In realtà questo è il quarto anno di Simona, perché... Allora, quando ci siamo visti c'era l'idea di farlo.
Ma
forse
c'è anche
ancora,
Trip magari. Therapy, anche...
Sì, anche Claudio.
Claudio?
Certo, sì, il socio.
Ecco, mi ricordo quando c'era solo, come dire, lui forse mi ha detto, ma c'è magari questa idea,
sì,
però
sì,
non lo so.
No, abbiamo spiegato.
Anche perché tour operator comunque è faticoso da fare, non è uno scherzo...
Allora,
organizzativamente,
sì,
cioè
sì,
poi c'è delle persone che devi portare in giro, sì, rompere i coglioni, cioè, lo sai come quando uno viaggia poi magari sta male uno.
Sì, cioè, effettivamente sì. Beh, a me piace come lavoro, anche perché comunque lavoro nel turismo da tanti anni e questo è lo sbocco lavorativo offline che ci voleva. Poi siamo un tour operator online, quindi la nostra comunicazione è principalmente online. Abbiamo fatto un po' di comunicazione offline, infatti sono tornato in Italia, ho visto che ci sono le pubblicità in giro per Milano, perché adesso sono usciti viaggi estivi, quindi già il fatto che non lo sapessi vuol dire che la realtà è diventata abbastanza grande da non dover fare per forza capo a me per ogni cosa del mio settore, che è quello marketing, perché poi c'è la parte risorse umane, c'è la parte back office, c'è la parte finanziaria, amministrativa, È una rottura di balle, in poche parole, il mondo degli adulti, il mondo del lavoro. Finché è soltanto montare i video è una pacchia, poi però c'è la burocrazia.
No, poi un'azienda che inizia a crescere, avere dimensioni rilevanti, cioè è una, un animale da gestire, mica da ridere. Però voi avete fatto leva sulla parte vostra di audience, di modo che, la, come dire, spesso è il problema principale da risolvere, perché non hai clienti. E sì, dici,
avere un bacino d'utenza iniziale è stato sicuramente una grande mano. Poi ci siamo fatti il mazzo, perché noi, a differenza dei competitor o magari di altre realtà, non abbiamo fondi berlusconiani dietro. Tutto è venuto su con i nostri risparmi, con i nostri soldi. Ci siamo fatti da zero in un settore saturo come quello del turismo in Italia, però proponendo qualcosa che non c'era, quindi ha funzionato quello.
Che cosa c'è di differente rispetto a un tour operator tradizionale, per chi non li conoscesse?
Fondamentalmente, cioè, mi vedete, no? Una cosa che viene fuori da uno come me non può essere nulla di tradizionale. E quindi ci affacciamo, diciamo, a chi vuole un qualcosa di diverso, un qualcosa che non sia la vacanzina tutto incluso in villaggio, ma chiaramente, ma le solite cose. Cioè, sono viaggi di gruppo in posti fighi. Adesso sono tornato stanotte da Panama. Cioè, non è una cosa che trovi facilmente, un viaggio dove a un certo punto, dopo esserti fatto il catamarano ai Caraibi, prendi, ti fai 2 ore nel pick-up, nel cassone di un pick-up, no, 1 ora e mezza, nel cassone di un pick-up, 3 ore di trekking, 5 ore di rafting e poi dormi in un villaggio di questa tv che si chiama Emberà, nella foresta, senza niente, con tutta la tua roba in una busta di plastica grossa così. E poi te ne vai il giorno dopo, prendi ti lavi con la canna dell'acqua nel cortile del tizio che ti ha affittato i gommoni e poi torni in Italia. Queste sono state le mie ultime 72 ore. E questo è quello che c'è di diverso. Comunque fai roba molto figa, secondo me è bello. E poi abbiamo tolto, su mio suggerimento, perché ho sempre provato questa costrizione testicolare nel vedere come le aziende del mondo dei viaggi cercano di fregare la possibile clientela, che io penso, ma questi sono tutti convinti che la gente sia scema? Cioè, il prezzo a partire da...
Non esiste.
Dai, cosa vuol dire a partire da, che poi non è mai quello? Metti sta cifra finita, le tasse aeroportuali, l'adeguamento carburante, ma cose assurde. La quota di iscrizione, cosa mi devo iscrivere? All'albo dei clienti, non ha senso. E tu togli tutte queste cose qua e ottieni già un qualcosa di innovativo. Pensa quanto è facile fare qualcosa di innovativo quando tutti gli altri fanno cagate. Cioè... Non è che ci è voluto tantissimo, semplicemente abbiamo pensato di fare una roba fatta bene.
Devo connettere con un mio amico che è un tour operator, ma lui fa esclusivamente vacanze dove giri a nuoto in mare aperto.
Questa è una figata mazzesca. No, aspetta.
Lui si chiama Swim Track e in pratica ti dice, ok, andiamo, non so, in Sardegna. Ok, vai in Sardegna, tu arrivi e dici, allora, bisogna andare in quell'isola. Andiamo!
C'è bellissima questa cosa.
E si va a nuoto.
Come fa a portarti la roba? C'è una roba galleggiante dietro?
No, c'ha la barca, c'ha la guida a nuoto ovviamente con cui vai e fai la tua vacanza, nel senso fai la tua esperienza, però ti muovi a nuoto.
Questo è veramente figo.
Ed è diverso, è organizzato in tutto il mondo. E
partirei come cliente.
Cioè, nel senso, io nuoto malissimo e quindi non sono la persona giusta. E anche nuotare non sono bravo così, quindi faccio 2 metri. Però, esatto, male, insomma, quando entri
in Inghilterra,
nei 6 gradi di Brighton, che fai la prima bracciata e poi non si muove più il braccio. Ma perché
figo, sono stato, mi è piaciuto. Tanti anni fa, non ti conoscevo, per quello non ti ho scritto.
Scusa. Brighton devi venire su perché è figo, no? Ma è divertente, poi come
sì, posto. Sì, poi mi porterai in qualche caffè vegano strano dei tuoi.
Pottoline, le cose.
Ma è figo questo.
Però questo no, a parte gli scherzi, secondo me siete abbastanza... compatibili come tipo di clientela, perché è una clientela che vuole una cosa differente rispetto alla solita cosa, ecco.
C'è da dire che con noi partono tantissime persone che in realtà vogliono anche qualcosa di normale, come per esempio un viaggio in Islanda, niente di così strano e estremo in un viaggio in Islanda, però fatto con una cosa un po' diversa. Il tour operator con cui lavoravo prima, perché questa cosa di fare viaggio con gli iscritti ce l'ho dal 2014-2015, quando ho fatto i primi, mi ha portato poi a collaborare con quelle poche aziende che volevano affacciarsi al web ai tempi. Figurati quante erano poche le aziende a livello proprio di generico, no? Tutte le aziende, quante potevano essere ancora più poche quelle del mondo dei viaggi. Io ho ricevuto tantissime porte in faccia da tanti tour operator.
Mai chiudere la porta in faccia
a Human Safari.
No, a uno che arriva con qualcosa di innovativo, di figo, senza chiederti chissà che cosa. Perché io gli ho detto, guarda, sarebbe bello fare questa collaborazione, vi faccio video in giro per il mondo, voi avete le strutture di proprietà, magari io mi pago i voli e mi date la possibilità, perché cercavo di risparmiare, no, no, non mi interessa, non mi piace, questa cosa qua è una bolla scoppiata tra un anno.
Pazzesco. Senti, voglio andare in Giappone adesso a marzo, pensavo di andare.
Marzo è un ottimo periodo, però ti avviso che poi inizia la Nami, c'è la fioritura dei ciliegi, ci sarà veramente tanta gente, diventa un pochino difficile spostarsi. Ma vuoi andare con i figli?
Sì, sì, andiamo in famiglia. Volevo andare tre settimane a girare. Non sono mai stato in Giappone.
Allora, il periodo è quello più bello.
Ah.
Però allo stesso tempo è anche quello un pochino più complicato perché ci sono tante persone. Quindi se vuoi andare proprio a marzo, organizzatela per tempo, anche quando arrivi là, magari vi fate tutto il pass ferroviario di 3 settimane, che è aumentato di prezzo, però comunque ne vale la pena. Se volete spostarvi tanto, se no non ne vale la pena.
Ah.
Cioè se volete fare poche città, tra virgolette, non vi conviene, perché un pass ferroviario a testa costa tanto. Okay. Però una volta che ce l'hai, prendi tutte le linee JR, quindi quelle giapponesi, come se fosse ferrovia dello Stato giapponesi, senza pagare ogni volta il biglietto. Se lo fai, ti consiglio di prenotare in anticipo tutti i treni quando arrivi, così quella te la sei smazzata, sì. Per il resto c'è un notevole incremento dei prezzi degli alloggi, però tutte le altre cose, tipo il mangiare, le attività così, bene o male rimangono uguali.
Ah.
È bello perché c'è la fioritura dei ciliegi, che è fighissimo, cioè è come vedere il Giappone in abito da sposa, non so come dirlo.
Caspita.
Cioè, tutto il resto dell'anno è il Giappone in Crocs come me, fioritura dei ciliegi.
Tutti.
Bellissimo, è tutto bianco, tutto meraviglioso. Altrimenti se puoi cambiare periodo, ottobre è molto più tranquillo.
Ah, okay.
Ed è molto bello, c'è il foliage, è una veste un pochino più diversa. È autunnale, molto figo. A me piace andare in pieno inverno perché non c'è nessuno, i prezzi dei voli sono bassi, ma il Giappone è comunque una figata.
Ok, quindi dici marzo-ottobre. Va bene, adesso ci faccio una riflessione. Con creatori di contenuti stranieri stai collaborando, fai delle cose?
Ma in realtà no, però ne ho conosciuti un paio adesso, cioè ne ho conosciuti un po' durante questi anni. E l'unica collaborazione che ho fatto c'è stato un progetto con la regione Lombardia che mi ha portato a girare in Apecar per la Lombardia, appunto, e c'erano tutta una serie di blogger e creator provenienti dall'estero ai quali mi sono affacciato un po' come una guida del posto, perché super lombardo del posto, mi sono messo a farli mangiare questo, quell'altro, li ho fatti un po' trasalire. Quando gli ho detto che avevano appena mangiato maiale crudo, li ho portati a mangiare la Luganega a Monza, mi pare. E è maiale comunque, sono ghiacciati. Cioè, qua si può mangiare maiale crudo. E, non perché fossero musulmani, ma perché all'estero è una cosa assurda, come il cavallo, ma c'era gente che non aveva mai mangiato il tiramisù, li ho portati a mangiare la gelateria più buona della zona. È stato bello, però come creator del mio stesso ambito, magari stesse dimensioni a livello di pubblico, poca roba. Ho fatto adesso la Dakar e c'era un ragazzo che fa YouTube in... giusto per ricollegarci all'intelligenza artificiale, lo so che vuoi arrivare lì.
Per non arrivare... voglio arrivare!
C'era questo ragazzo che fa lo youtuber in Olanda, che ha iniziato a tradurre video anche lui con l'intelligenza artificiale, un'azienda esterna che lo fa, e mi ha detto, perché lui fa i video... parlando, cioè lui è dei Paesi Bassi, parla olandese, però fa delle cose che possono essere interessanti per il pubblico internazionale, e quindi ha iniziato a farli doppiare con l'intelligenza artificiale che campiona la sua voce, cambia lingua e tolgono la traccia audio del parlato dal video già fatto, già pubblicato, mettono una traccia audio di doppiaggio in inglese, spagnolo, tedesco, perché comunque la Germania è lì, quindi mi ha detto provo anche con la Germania, francese, e poi crea dei canali ad hoc e pubblica dei video in quella lingua.
Ok.
Questa è una cosa che sta succedendo in YouTube fuori dall'Italia.
Sì.
Sicuramente qualcuno in Italia l'avrà già fatto.
Ho visto Yakidale, si è tradotto, multilingue.
Cambiare, sempre Yakidale, sempre. Che fa le cose, bambino prodigio,
tuo
figlio.
È sempre lui. Però penso appunto che poi YouTube o comunque le altre piattaforme ti daranno la traduzione in automatico.
Ma c'è già, mi sa, quindi... perché è uscito un video di un YouTuber straniero, però in italiano, ma doppiato malissimo, sembrava
certo.
Un film russo degli anni 90,
e c'era la possibilità di scegliere la traccia audio, quindi tu puoi anche cambiare la traccia sì. audio esattamente come su Netflix. E questo è un altro, secondo me, passo in avanti che stanno facendo per sostituirsi sempre di più all'altro intrattenimento che c'hai. Perché tu c'avevi la TV, poi è arrivato Netflix, Disney Plus, eccetera, però YouTube, che lì da tanto, adesso anche con YouTube Premium, che tra l'altro mi sono fatto, è una bomba,
certo.
è diventato proprio un servizio anche ad abbonamento. Quindi se tutti si fanno l'abbonamento, togli la pubblicità, rimangono le pubblicità dentro il video, però secondo me YouTube ora, come non mai, non è proprio una bolla che sta per scoppiare. Cioè, qualche anno fa potevi magari dire se finisce tutto da un momento all'altro, ma adesso è difficile.
Che suggerimento daresti a chi magari fa contenuti e vuole cercare di crescere sui social? Dice, ok, 2024, se ti chiamano e devi dare una consulenza, che suggerimento daresti?
O allora,
che
suggerimento mi daresti? È capitato di fare, cioè una cosa che faccio comunque, il consiglio ai non brand è sempre fai quello che ti piace. Cioè, sembrerà scontatissimo, però devi fare quello che ti piace. Perché se devi fare qualcosa che non ti piace, sperando che vada bene, fai un lavoro che non ti piace, che sai già che andrà bene, o un lavoro normale, perché è inutile investire il tuo tempo, la tua concentrazione ogni giorno su un qualcosa che poi non è tuo. Se vuoi fare YouTube deve essere un qualcosa di tuo, se vuoi fare i social deve essere qualcosa di tuo, a meno che tu non voglia fare qualcosa che sai che andrà virale anche se non sei te. Non so, qualcosa per bambini dove interpreti un personaggio, o qualcosa di volutamente trash come alcuni fanno. Io personalmente, se in questi anni avessi interpretato un personaggio, mi sarei stancato da un pezzo.
Ok.
Quindi secondo me la spontaneità premia, anche perché l'utente che ti guarda la percepisce, magari inconsciamente, ma la percepisce quella spontaneità. Quindi, cioè, per dirti, te come sei nei video, sei dal vivo.
Non è vero.
Dai.
Ho più capelli dal vivo. È vero?
Ha la patch cutanea. Marco Montemagno, quando si mette a registrare, si mette la patch cutanea. Battuta che non la farò, la farò dopo in privato, questa, perché se non tanto la tagliate. Cioè, si vede comunque che sei te, capito? Cioè, questa è una chiacchierata normale, non interpreti un personaggio. Invece mi è capitato di lavorare con personaggi della TV che interpretano tantissimo un personaggio.
Sì,
quando sono off camera sono completamente diversi. Invece generalmente gli YouTuber, quelli che lo fanno da tanto, se ci fai caso, di solito sono normalissimi, tranquilli. Infatti la gente ogni tanto idealizza gli YouTuber pensando che sia gente chissà che, perché magari sui social possono dare un'idea, ma poi sono tranquilli. E quindi se vuoi arrivare a quello, se vuoi arrivare non alla fama, ma a un successo personale, una realizzazione lavorativa che parte da qualcosa di figo, di creativo online, secondo me la prima cosa è tenere a mente che devi rimanere te. A meno che non sei, insomma,
insopportabile, esatto. Di tua,
cioè, per dire, omofobo, razzista, esatto. Lui magari frena un attimo.
Meglio. Stavo cercando di fare all'inizio dell'anno scorso un format nuovo dove giravo per Brighton e facevo qualcosa a Brighton.
Ma mi ricordo che l'avevi messo.
Ho provato a fare qualcosa.
Al ping pong, no?
Ho fatto tennis, ho fatto qualcosa.
Non hai fatto padel?
No,
uno come te che non fa padel.
Padel non c'è a Brighton, c'è un campo solo all'aperto.
Cioè c'è padel, a Milano tutti che giocano a padel.
Però non è ancora arrivato. Adesso sul lungomare stanno facendo i lavori e probabilmente mettono i campetti.
Speriamo. Mai giocato a padel nella vita.
Infatti non
avrei... No, non sono.
Immagina di dovermi aiutare a fare un format del genere. Come lo costruisci un format basato su un viaggio? In questo caso un viaggio all'interno della tua città. Ci sono però dei vlogger che lo fanno. Qua mi sembra c'è a Milano Puoi, forse la ragazza che fa video dove racconta la città,
su
dove
TikTok.
Vive. Su Instagram, se non sbaglio, lei.
E Instagram lo guardo veramente poco.
Qual è la costruzione giusta, secondo te, di un video che deve raccontare un mini viaggio che poi sia all'estero, all'interno di una città, alla fine dei conti la logica è la stessa. Cioè, che cosa determina? Perché quando ho provato io mi sono reso conto della difficoltà di fare una storia che poi funzioni, cioè che uno ti vuole seguire dall'inizio alla fine.
Allora, secondo me ci sono... su YouTube?
Sì, su YouTube.
Lungo formato.
Un formato lungo.
Allora, secondo me devi intanto capire se vuoi fare qualcosa per il tuo pubblico o vuoi fare qualcosa per un pubblico esterno o una cosa a metà, perché se vuoi fare qualcosa per un pubblico esterno, la cosa che ti conviene fare, secondo me, è trovare un'idea figa, un qualcosa di figo, di unico, di particolare, che c'è lì dove sei tu o dove vuoi andare in quel caso, e trattare di quello nel video senza perdere troppo tempo. Non so, tipo, se io devo fare un video in cui vado, adesso sono stato a Panama, io 5 anni fa iniziavo il video dall'Italia, facevo vedere il volo e tutto, ma chi se ne frega del volo? Cioè, arriva, inizia da Panama.
Chi se ne frega di Linate?
Ma quando va bene Linate, di solito sono sempre là a Malpensa, ci vivo ormai. E, salta magari le cose che probabilmente interessano solo a te.
Via, dritto al punto.
Sì, quindi. Dritto al punto funziona, soprattutto nella YouTube di oggi. Dritto al punto senza neanche l'intro, proprio bam bam bam, inizi subito. Perché mi rendo conto che quei contenuti funzionano tantissimo, anche perché i primi 30 secondi sono quelli più importanti per catturare l'attenzione del pubblico e tenertelo. Infatti YouTube nelle analytics ti dà proprio gli utenti che guardano ancora il video dopo i primi 30 secondi sono questi. Perché tu vedi proprio il drop. Perché i primi secondi sono quelli che devono catturare l'attenzione. Quindi se tu vuoi fare qualcosa per un pubblico che non sia necessariamente soltanto i tuoi super fidelizzati, ma anche esterno, essere proprio, andare dritto al punto. Se è un qualcosa per il tuo pubblico è più facile, perché il tuo pubblico magari è intenzionato a
vedere, ti segue anche,
vuole vedere i tuoi retroscena, vuole vedere tipo il tuo posto
ma
preferito.
Ma se invece è per un pubblico esterno, come costruisci un video di modo che sia ti tenga agganciato? Perché se io non so, a Brighton c'è la Tower statica più grossa d'Europa, praticamente è una colonna orribile in mezzo, costata 40 milioni di pound, in mezzo al lungomare.
Bello.
Con una roba tipo un ascensore che va su e torna giù, that's it, questa è la, però diciamo è la più grande d'Europa. Immaginati che prendo una colpa in un botto in testa e dico voglio fare un video dove oggi vado a visitare questa torre. Qual è la tua tecnica, diciamo, di storytelling e di montaggio per far sì che non sia una noia mortale? Perché se lo faccio io, vado lì, riprendo, ecco, questa è la torre, qua sono in cima alla torre, ho finito, ci vediamo alla prossima. Cioè non ho una struttura in testa per cui possa funzionare.
Allora, probabilmente una cosa del genere occuperebbe massimo 45 secondi in un mio video.
Ok.
Perché non mi sembra, cioè, personalmente non la trovo una cosa così
perché
interessante.
Perché non hai ancora visto.
Hai ragione.
Appena la vedi.
Hai ragione, però per dirti una situazione analoga l'ho
come
vissuta.
Me l'hai, cioè la torre statica più grossa d'Europa,
è una torre alla fine, cioè, è così. Mi gaserebbe di più fare un video su Brighton, magari... non so, c'è più minutaggio in una situazione un po' di disagio, un po' così, cioè se vado a dormire in una catapecchia delle mie, quello fa più, mi piace più, mi fa più ridere, quindi l'ho mosso di più di una torre che sì, fai vedere, è bella, però magari si presta, cioè tipo io la farei vedere, ne parlerei e poi dall'alto della torre farei delle clip di Brighton che posso riutilizzare in altri momenti del video, che ci può stare, però sia un qualcosa che occuperebbe poco tempo, perché l'ho già fatto una cosa del genere in Giappone, mi pare che fossi a, non mi ricordo se ero ad Hakodate o qualche posto nel nord dove c'era un forte, il primo forte che hanno costruito a stella come quelli occidentali in Giappone, credo se fosse il primo, e per vederlo dall'alto hanno costruito una torre altissima così i giapponesi possono andare su con le foto. Okay. Questa, capito? Come te l'ho raccontato adesso, questo è lo spazio che ho occupato nel mio video. Quindi non è che c'è molto da fare. Potresti trovare un'idea particolare che ruota attorno alla torre, per esempio quanto tempo ci mette a salire sulla torre in ascensore con cronometri, e poi fai vedere tutte le cose che si possono fare a Brighton in quel tempo esatto, tipo questo è il tempo, provo a prendere, non so cosa puoi fare a Brighton,
niente,
in un caffè vegano, vado a prendere un bagel vegano,
abbiamo un negozio di scarpe vegane, vegan shoes.
Stavo dicendo che devi mangiare,
sai cosa? Non lo faccio il video sulla torre di Brighton.
No, non farlo. Però puoi racchiudere la torre in un video più lungo e se fai veramente, secondo me può diventare carino se fai veramente mezz'ora di video della tua vita a Brighton fuori dal lavoro.
Ah.
Quello potrebbe essere carino.
Però lo fai una volta e poi è finito.
Beh, sì. Oppure lo fai tante volte e non te lo guarda nessuno.
Oppure
non è New York, faccio, che lo... cioè, bisogna anche essere un po' umili.
Se no potrei fare una via alla volta, solo che, cioè, per dire, la via dove sono io, se ti faccio vedere i vicini ti viene la tristezza.
Ma in realtà potrebbe essere proprio quello il gancio, cioè, se te mi dici i vicini ti fanno venire la tristezza, una giornata come uno dei miei vicini a Brighton e fai le stesse cose che fanno loro.
È vero.
Sì, oppure passi una giornata con qualcuno, se hai un buon rapporto, ti fa la cioè a me quello mi gaserebbe più di una torre.
Ecco, magari per dire, uno dei miei vicini è Chris Eubank Jr., che è un pugile, uno dei più forti pugili al mondo, che adesso tira per il mondiale, se non sbaglio.
Allenarti con lui.
Lo apro in due se mi alleno con lui.
Sì.
Cioè, no, ecco, è una bestia gigante.
Hai visto.
Però ecco, magari passare, c'è Fatboy Slim a Brighton, che vive lì. Era un DJ storico della generazione mia.
Per esempio, potrebbe essere interessante non doxare la casa di queste persone, far vedere dove abitano, che, ma magari mettersi in una situazione insieme, fare un'intervista come quella che stai facendo con me, ma in giro per Brighton con un personaggio interessante.
Sì.
Tanto problemi di inglese non ne hai, quindi devi soltanto stare simpatico fondamentalmente. Ma anche in questo caso sono sicuro che problemi non ne avresti.
Senti, progetti futuri, cosa c'hai?
Ma in realtà continuare a fare quello che sto facendo. Okay. Mi è venuta l'idea per un nuovo libro.
Ok.
Però non lo so, perché è una cosa che ti consuma tantissimo tempo e sicuramente non ti porta chissà che guadagno. Però tante cose che faccio non le faccio per un guadagno, le faccio perché mi appaga come cosa. Quindi forse prima o poi, tra un volo e l'altro, mi rimetto a scrivere perché mi piacerebbe. Ma tolto quello, sono felicemente stabile nei miei progetti, in quello che faccio, e se riuscissi a continuare su questa strada sarei veramente contento, perché le cose da fare aumentano sempre di più.
Se tu ripartissi oggi, domanda che devo fare a tutti, alla Marzulliana, parti da zero, cosa faresti sui social?
TikTok. Subito TikTok.
Cosa?
Se non posso fare la stessa cosa che faccio adesso?
No, cioè riparti da zero e dici ok, voglio provare a fare qualcosa, ok. Dici qualcosa che ti piace, però vedi qualcosa che ti sembra particolarmente interessante?
Che dici una nicchia dove non
che,
c'è
che ti darebbe la possibilità di crescere su cui dici, guarda, forse...
Ma secondo me su YouTube vanno tantissimo, anche se magari un po' lentamente all'inizio, i video informativi o comunque le cose culturali, potrebbe essere una cosa bella, perché ci sono dei canali su YouTube che spaccano pur non facendo minchiate. E questa è una cosa che... 5 anni fa era un po' fantascienza, se ci pensi, perché comunque una volta YouTube era quello che il video che mandavi come link su Facebook, oppure la cosa che faceva ridere. Invece adesso tanta gente si rivolge a YouTube per informarsi, per arricchirsi culturalmente, e quindi fare qualcosa di quel tipo secondo me potrebbe essere interessante, che riguardi la storia, l'arte o cose di questo tipo, o magari anche l'attualità. È vero che se ti occupi magari di attualità, o che sono dei temi un po' più delicati, potresti avere magari delle difficoltà che non avresti se vai su qualcosa di sicuro come il cibo, per dire. Una cosa che va tanto, anche se il mercato è sicuramente saturo, è il cibo. E sicuramente come piattaforma sceglierei TikTok, perché è quella che ti dà la maggiore spinta
iniziale anche.
Sì, perché è difficile. Cioè, YouTube vedo che sta facendo degli sforzi per creare nuovi YouTuber, perché ti consiglia tanti canali piccolissimi, inerenti a ciò che ti piace.
È vero.
Se ci fai caso, adesso nella home, ti escono sempre uno o due video che hanno 200 views.
È vero.
E io me li apro ogni
magari
tanto.
A volte sono interessanti.
Di solito no. Però, capito, lo sforzo...
Lo dico perché mi escono quelli di scacchi, siccome sono ancora un carciofo a scacchi...
A me escono quelli inerenti ai viaggi.
Ah, ok.
Però sono tipo Barcellona, Praga, che a me magari non interessa. Se mi uscisse un video a 200 views in Bangladesh, mi interesserebbe di più, ma non mi esce, perché comunque, capito, è un po' più diverso. Invece una cosa del genere, un video in Bangladesh su TikTok, magari TikTok te lo spinge molto di più di YouTube, perché TikTok mi ha sempre dato l'idea di voler dare quella... No, guarda che puoi diventare famoso con noi, no? E se ci pensi, è quello che ti dà un po' più...
Brivido.
A chiunque può andare virale un video su TikTok, a molto pochi può andare virale un video su YouTube.
Sì, sì.
Anche soprattutto agli YouTuber, poche volte un video va veramente virale.
Difficilissimo.
A meno che non sei Yakidale. capito, quindi TikTok è sicuramente la piattaforma di riferimento. Stesse cose le pubblichi come YouTube Shorts e come Instagram Reel, e vai avanti. A cannone. Cioè, se ti ci vuoi dedicare, se il tempo e il lavoro te lo consente, almeno un video al giorno per partire. secondo me quella potrebbe essere una strategia interessante.
Non modalità. Io invece farei un canale su tutti i possibili look calza più ciabatta che in Inghilterra.
Dobbiamo far vedere.
In Inghilterra, cioè a Brighton sono, però sono tutti i giovani, sono tutti così.
Sì, il problema è che poi quelli che ti seguono a te diranno: ma questo qua si presenta così a fare l'intervista?
Come si permette?
No, allora, spieghiamo le cose come stanno. C'ho un taglio bruttissimo sul piede che mi sono fatto l'altro giorno con i coralli. Avendo tenuto il piede a mollo per tanto tempo, mi fa un male cane. Quindi sono venuto con questi calzini. Le ciabatte probabilmente le avrei messe lo stesso. Però non avrei messo questi calzini che sono totalmente fuori dalla tua palette e non si sposano con la tua armocromia. Tu sei inverno.
Allora, io sono arrivato con, capito, il 7 giubbotti, cioè sono assolutamente pieno. Grande, caro,
ci becchiamo la prossima. Ti ringrazio, ci vediamo tra 5 anni per la prossima seduta.